Perfetto ragazzi, buonasera, ben arrivati. Allora, argomento di questa sera, chiaramente per molta poca fantasia, sarà Pesach, però io volevo farvi fare un piccolo viaggio nella storia del Seder di Pesach. Passo indietro perché il Seder di Pesach è la cena pasquale, la cena con la quale appunto si celebrava l'inizio di Pesach, degli 7 giorni per Israele e 8 giorni per la diaspora di Pesach, ed era la sera con la quale il rituale con il quale si accompagnava di fatto il consumo del sacrificio del Corban Pesach. Era una cena rituale con la quale, cosa che noi non facciamo più. Di fatto il nostro Seder di Pesach non dovrebbe chiamarsi Seder di Pesach, ma cerimonia di ricordo del Seder di Pesach, perché in realtà il vero Seder noi non lo facciamo più, perché appunto non c'è più il sacrificio, non c'è più l'agnello pasquale che mi si è sacrificato dopo l'istruzione del Tempio, dopo l'istruzione del Bet HaMikdash nel 70. C'è tutto un gioco strano per il quale comunque il Seder in realtà cambia già all'interno della Gemara, e vi spiego cosa, vi leggo i testi e così ne parliamo. Se io leggo la Mishnah, chiaramente la Mishnah è il trattato di Pesachim, Pasqua, il capitolo 10, quello che avete voi davanti, alla Mishnah 2 dice, si versa il secondo bicchiere, gli si versa il secondo bicchiere, Mosgolo Kosrisho, il primo bicchiere, scusatemi, e Becciammai dice che si fa la benedizione, Becciammai Omrim, Mevarech Alayom, Vecharkach, Mevarech Alayin, Ubetilel omrim mevarech alain vacharkach mevarech alayom. Becciammai dice, si benedice il giorno, cioè si dice la berakah sul giorno, il kiddush sulla giornata, cioè sulla festività, e dopodiché si benedice il vino. Betilel dice il contrario. È una nota tecnica. Quello che a noi ci interessa è che, di fatto, il primo bicchiere di vino era ed è il kiddush, come oggi. Come si apre il Seder di Pesach? Col kiddush. Si faceva il kiddush, anche oggi il primo bicchiere di vino che noi beviamo, dei 4 bicchieri, è il kiddush. Dopodiché si inizia il vero Seder. La Mishnah ci dice, e vio le fanav si portavano davanti a lui, cioè davanti a chi leggeva la Gadà di fatto, le verdure. Lui che faceva, sottinteso qua è le verdure, le fanav, ma si intende le verdure, Metabel bechazeret, alishim yagia le preparata fat, e vio le fanav mazza, bechazeret, becharoset, beshneta vishilim, apal pishen haroset mitzvah, rabbi eliezer, bar tzadok omer mitzvah, ume mikdash ayu mevi le fanav gufo shel pesach. Lo traduco. Si portano davanti a lui le verdure, intinge quello che ai tempi della Mishnah si chiamava il chazeret, ma oggi il carpaccio, cioè di fatto, veramente per gli ascanziti ancora il chazeret, il cren, ma di fatto c'è il rafano, ma di fatto è il sedano, lo si intingeva, fino a quando non arrivava la portata del pane praticamente, dopodiché gli si portava davanti a lui la mazzà, il maror, eccetera, eccetera, e 2 tipi di cucinati, cioè 2 carni, shneta vishilim. Una ricordava il korban pesa, e una doveva ricordare l'offerta festiva. C'è una discussione fra i maestri se il haroset faceva parte del seder come mitzvah o è una tradizione, non ci interessa questo stasera. Ai tempi del Bet HaMikdash, ci dice la Mishnah, si portava anche il korban pesa, Ben Mikdash, Ayu, Mevim, le fanas, portava davanti a lui anche l'agnello, quindi si mangiava. Ok, quindi che hanno fatto? Che facevano ai tempi della Mishnah? Kiddush, intingevano le verdure, la mazzà e mangiavano. Facciamo così noi?
No. Kiddush, cantiamo.
Noi Kiddush, come il seder oggi, Kiddush, Manishtanah, tutto il seder, Abadim Ma'in, ora siamo stati schiavi, eccetera, eccetera, eccetera. Alla fine del racconto facciamo questo, intingiamo, eccetera, eccetera, la mazzà, e quindi poi mangiamo, e inizia la scena. Loro invece ai tempi della Mishnah mangiavano prima, e quando è che quindi raccontavano il seder? Dobbiamo arrivare alla Mishnah Dalet. Si serve, Mishnah Dalet del trattato di Pesachim, capitolo 10 sempre, della Mishnah, si serve il secondo bicchiere Quindi ai tempi della Mishnah, il secondo bicchiere che noi abbiamo durante il racconto, il loro ce l'avevano dopo il pranzo. Quindi secondo, terzo e quarto ce l'avevano dopo il pranzo. Si serve il secondo bicchiere, Beccan qui a Ben, il figlio, Shoel Aviv, chiede al padre, Ve'im en dat va bene, se il figlio non ha coscienza, non ha senno, non è capace, Aviv melamdo, no, non si è ancora ubriacato perché è solo al secondo bicchiere, quindi lì proprio il senno è stato che se capisce o non capisce, Aviv melamdo, e gli insegna il padre, che gli insegna, Manishtana laila ze, in cosa di differenza questa sera Mikola lelot da tutte le altre sere, Shebechola lelot, e in tutte le altre sere, Anu chlin chametz o mazza, mangiamo o il chametz, lievitato o la mazza, alaila ze, kullo mazza, mangiamo solo la mazza. Shebechola lelot, anu chlin shar yirakot, e tutte le altre sere noi beviamo ogni tipo, mangiamo ogni tipo di verdura, shar yirakot, eccolo qui, alaila ze, questa sera, maror, solo l'erba amara. Shebechola lelot, anu chlin basar tzeli, mangiamo la carne rosto, shaluk come ushal, oppure anche bollita, alaila ze, kullotze, li mangiamo solo la carne arrosto. Il ricordo del sacrificio pasquale che noi non facciamo più. L'unico pezzo arrosto che noi abbiamo di ricordo è la zampetta che sta nel piatto del seder, che di fatto non mangiamo.
Sì,
tranne voi romani che vi mangiate l'agnello, perché... Ok, lo dico, per i non romani che sono in onda. I romani, gli ebrei romani, quindi se avete un amico romano, fatevelo amico, perché è l'unico che vi può far mangiare l'agnello a pesa. Perché i non romani non hanno questo permesso, cioè, per farvela breve, i romani, essendo andati a Roma prima della distruzione del Tempio, chiaramente, sono andati a Roma ai tempi del primo Tempio, i romani, il primo nucleo di romani, quando i Maccabei vanno a Roma per chiedere a Pompeo l'intervento contro Pompeo, non sa che come date non mi trovo, no, per chiedere insomma a Roma l'intervento contro i greci, un aiuto militare contro i greci, ma chi era come console? 160 prima dell'era volgare, va bene, non era Pompeo, no, Pompeo è molto, Pompeo interviene proprio
sì.
E in ogni modo quando vanno vengono ospitati i delegati dei Maccabei dalla comunità romana locale, quindi segno che c'era già nel 160, 160, 70, una comunità ebraica a Roma che ospitò la delegazione. Sì, caro, la zampetta può essere sostituita da qualsiasi pezzo di carne, perché devi ricordare il corban pesa, che sacrificio quindi avere un pezzo di carne. E quindi i romani a un certo punto, dopo la distruzione del Tempio, vengono a scoprire che i maestri della Gemara vietarono, per evitare che le persone continuassero a fare il sacrificio pasquale anche quando il Tempio non c'era, il consumo di agnello arrosto la sera di Pesach. Parte un signor Todros da Roma, arriva a Gerusalemme, in realtà non era più Gerusalemme perché il Tempio distrutto era Yavne probabilmente, va a discutere con i maestri e dice «Noi lo facciamo da prima, siamo andati via da Israele da prima». Che facciamo? Qui si apre la leggenda. Non si sa se Todros fosse più ricco, più cacamo, più cafone.
Fatto sta però che...
Fatto sta che convince i maestri, perché non si capisce bene. La Gemara dà una descrizione strana di Todros. Se era più cacam, li convince perché siede e discute. Se era più cafone, li convince perché dice, oh, ve meno. E quindi questi cedono, come dire... Hai capito? Eccetera. Se era ricco e quindi politicamente influente, i maestri non potevano dirgli di no. Quindi i romani sono gli unici che possono mangiare agnello arrosto la sera del secolo. E questo è che è tutto Talmud, tutta Gemara. I romani hanno avuto questo permesso. Perché i maestri dicono, ok, Todros, per te diciamo di sì, basta, nessun altro lo faccia. Quindi bene i romi hanno questo grande vantaggio. Shebechola lelot anu metablim, noi intingiamo pamachat, una sola volta, alalaze stepamim, due volte, una volta il sedano nell'acqua, aceto nell'acqua sana, la seconda volta il maror, l'insalata nel carose. Vele fidato shel ben, e secondo la capacità di comprensione del figlio, aviv melamdo. Il padre gli insegna, matril begnut, insegna raccontandogli iniziato a raccontare negativamente ciò che è stato, cioè siamo stati schiavi, un messayem e finisce Besheva, che finisce con la lode, cioè lode a Kadosh Baruch Hu. Ok, e inizia da Meara mio vedavim, vada era arameo nomade, ad Sheigmor, fino a quello finisce col Parashakula, tutta la parte della Gadatra. Detto tutto questo, capirete che il seder dei tempi della Mishnah era esattamente opposto a quello che facciamo noi. Abbiamo due spiegazioni per capire questa cosa. Una è che dopo la distruzione del Tempio, non facendo più il Korban Pesach, il sacrificio pasquale, questi non avevano l'ansia di doverlo mangiare subito, perché non c'era più. La mitzvah di Pesach, che era il sacrificio, cade, rimane in piedi la mitzvah del raccontare l'Egitto, quindi loro l'uscita dall'Egitto, chiaramente, loro anticipano la mitzvah del raccontare l'uscita dall'Egitto e pospongono il cibo, perché non è più cibo di mitzvah a quel punto, è cibo di festa, che può essere posposto rispetto al racconto. Assente il sacrificio, prende posto la parola, in un certo qual modo. Bella spiegazione, molto romantica, però c'è qualcosa di illogico. Perché? Il figlio che faceva le domande ai tempi della Mishnah aveva una sua logica. Questo sta lì seduto. Il padre fa il kiddush come tutte le festività ebraiche. E fin qui il ragazzino grandi drammi non ne ha.
Non nota niente.
Dopodiché, normalmente, lui si aspetta che si vada a fare nel Tilat Yadayim a Mozzi, non si fa Mozzi, si piglia il sedano e si intinge. Poi gli portano la mazzà e fanno la Netilat Yadayim, va bene. Però poi prendono il Charoset, lui si aspetta che dopo la mazzà si mangia, invece no, prendono il Maror, prendono il Charoset. Quindi a quel punto è normale che lui faccia, che a quel punto ci sia il Manishkana, priva di Birkat Amazon, perché dice, scusatemi, prima che avete fatto? Normalmente ci sediamo, papà fa il kiddush, mozzì, e mangiamo, invece adesso stasera ho preso tutta un'altra cosa. Quindi il seder della, cioè il Manishtanà messo nel seder, così come ce lo racconta la Mishnah, aveva il suo senso, perché questo ragazzino vedeva queste cose e quindi alla fine faceva domande. Lì quando la Mishnah dice se lui non ha senno, vuol dire se lui non se ne è accorto, o perché è troppo piccolo, o perché le cose, allora il padre inizia a spiegare, ma perché non erano rilevanti le domande. Nel senso che poteva sfuggire la questione della scena, un bambino non molto attento, e quindi il padre insegna, perché la mitzvah era insegnerà ai tuoi figli l'uscita dall'Egitto, eccetera, eccetera. Se noi andiamo a guardare la Gemara, sempre in Pesachim, quando un po' più giù, la questione, quanto riguarda la Gemara, è un po' più strana, perché in realtà i maestri della Gemara hanno un altro rapporto rispetto alle domande, cioè loro continuano a volere domande che non avrebbero più senso. Io mi aspetto, nel momento in cui il seder è cambiato, mi aspetterei che decade la questione delle domande, perché a quel punto cade il Korban Pesach, si cambia tutto, il padre dopo il kiddush inizia a raccontare, dice cari eravamo schiavi, bla 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 bla, e per questo arriveremo a mangiare queste cose. Invece no, la Gemara vuole ancora le domande, e però non mangio più, c'è qualcosa che sta sfuggendo. Allora, cosa facciamo noi durante il seder? Il piatto del seder ce l'abbiamo, facciamo il kiddush col piatto del seder, le mazzotte sono coperte come le callotte, né più né meno, tutto a posto. A un certo punto togliamo il piatto del seder e lo rimettiamo, e un'altra volta questo giorno, che è quello che facevano i maestri la Gemara. Siamo nel 300, cioè un 100 anni dopo che la Mishnah viene chiusa, e c'è scritto nel Talmud Masechet Pesachim a pagina 116b, lama okrin et ashulchan, la corre in ebraico moderno vuol dire stirpare, susapi i denti, tranche, è il primo verbo che ho imparato dal dentista, quattro anni fa, non mi ricordo. Lama okrin et ashulchan, perché di fatto si sparecchiava ai tempi della Gemara, voi immaginate, tutti stanno là seduti, si fa il kiddush, poi si sparecchiava, anche lì è abbastanza inusuale. Faccio il kiddush, mangio generalmente, invece no, kiddush tutto apparecchiato, questo piatto, tutto, via, si toglieva tutto. Amra, deve Rabbi Yannai, disse, si insegnava nella scuola di Rabbi Yannai, Caio Mario, allora il console con il quale i delegati del...
Gaio.
Il console con il quale i delegati dei Maccabei si incontrano a Roma, probabilmente era Gaio Mario. Ok, Rabbi Yannai insegna Rabbi Yannai, che desce yakiru tinokot veishalu. Perché si toglieva, si sparecchiava sta tavola, in modo tale che i piccoli, tinokot sono i bambini piccoli, in ebraico moderno in realtà tinokot sono proprio gli infanti, se ne accorgessero, avessero accara, avessero consapevolezza e iniziassero a chiedere. La Gemara vuole conservare le domande della Mishnah, non le vuole abolire, ma Nishtanala e la Zein, cosa si differenza questa notte e l'altra notte, però fa in modo che ci sia uno stimolo, perché si rende conto che non c'è il Corban, non c'è questa cosa, la cena è posposta, è anticipato il racconto, è illogico che uno si metta in teoria a declamare ma Nishtanà se davanti a sé non c'ha nulla. Allora si fa questo gioco per richiamare, è una sottigliezza pedagogica bellissima, l'idea di risvegliare l'attenzione cambiando le carte in tavola, cambiando l'ordine di una cosa che tra l'altro si chiama ordine, perché seder vuol dire ordine, io ne cambio l'ordine per fare in modo che ci sia ordine nel comprenderlo. Una follia che manco, voglio dire, a Montessori poteva arrivare a un livello pedagogico così. Quindi è così, tanto che questo episodio abbastanza strano di Rabbi Yannai, della scuola di Rabbi Yannai, Abbaye, un altro maestro del 300, del 303, non 1300, 300, sono messi la Gemara, sono Amoraim. Abbaye, che era orfano, era stato cresciuto da Rabba, che è stato sia il suo maestro, sia il suo, come si vuol dire, il suo padre, tutore, esattamente, grazie. Abbaye, a Yeyetiv Kamai de Rabba, stava a casa di Rabba perché non aveva famiglia. Vide Hazede Kemid Leitaka, Mikame, vide che si toglieva da mangiare, cioè si sparecchiava prima che si mangiasse, a Marleu e chiese a Rabba, a Danielo Kanachlina Natu, Kamea Kritaka Mekamen, diceva ancora non abbiamo mangiato, Achlina vuol dire mangiare, e già ci hanno tolto tutto, che senso c'ha? Perché fanno così? Gli dice Rabba, a Marle Rabba, era piccola Baia quando è successa questa cosa, a Marle Rabba, gli dice Rabba, Petartelmi la bar Manistana, ho deciso che non c'è bisogno che ci chiedano Manistana, parto direttamente con il racconto. Cioè, ai tempi della Gemara c'era anche chi però le domande non le faceva più. Cioè, tipo Rabba, partiva lui, rispettando la Mishnah che diceva, se non capiscono, parti a raccontare, Aviv Melamdo, diceva, siccome oramai è caduta questa cosa, lui, Rabba, partiva con il racconto. La Gemara invece però ha voluto che continuasse questa cosa.
Una domanda. Certo. Dal momento che gli ebrei sono usciti dall'Egitto, quando hanno cominciato, se c'è la possibilità di saperlo, a fare il seder Pesach?
Certo. Avete sentito la domanda? Mi chiedeva Lello qui. Dal momento in cui è stato in Egitto, quando hanno cominciato a fare e a celebrare il seder? Il primo seder della storia lo fanno in Egitto. È il seder che trovi nell'Esodo. Quando Dio dice mangerete il sacrificio pasquale in questo modo, con chippazon, lo mangerete con i sandali ai piedi, il bastone, che è l'unica volta in cui loro l'hanno mangiato con i bastoni in mano, nessuno di noi poi ha più mangiato come se stesse partendo, loro davvero stavano partendo, noi no. E mangerete le azime con l'erba amara, il primo seder è quello. Poi ogni anno, da quel momento in poi, dopo la distruzione del primo tempio, si sospende il seder, perché diventa ricordo del seder, perché non c'era più il Corban Pesach, ricostruito il tempio, si riprende il seder come quello dall'Egitto, con il Corban Pesach, eccetera, eccetera, distrutto il tempio, riprendiamo il seder come ricordo. Quindi la notte proprio dell'uscita dall'Egitto loro fanno il seder. Quindi vedete come c'era chi diceva le domande nel momento in cui non c'è il Corban Pesach diventano irrilevanti. Ad ogni modo, quindi, torniamo alla Gemara. Perché avete visto che Mishnah ha le domande alla fine del pasto, perché il pasto stesso provocava le domande. La Gemara si rende conto che le domande non sono più spontanee, perché si è anticipato il racconto, il pasto è alla fine del racconto, quindi crea dei giochi che noi rispettiamo tuttora per richiamare l'attenzione, però c'è un'ulteriore differenza, perché se io leggo la Mishnah mi dice si versa il secondo bicchiere, ricordatevi che il secondo bicchiere della Mishnah è alla fine del pasto, Beccanna bene, qui il figlio chiede, cioè la Viv, Veimenda Toba ben Aviv Melamdo, e il figlio chiede, e se il figlio non ha senno, il padre parte col racconto. Punto. La Gemara, sempre in Pesachim commentando questa frase, la Mishnah, dice, Tanu Rabbanan ci hanno insegnato i nostri maestri, Chacham Beno, se il figlio è sapiente e cosciente, Shoalo, fa le sue domande. Im enno Chacham, se il figlio non è sapiente, Ishto Shoalto, sua moglie gli fa le domande. Non so se cogliete la differenza, anche dall'Italia, eh? Imlo, se non c'è la moglie, o la moglie anche non è particolarmente sveglia, Uscio e Leasmo, lui si fa da solo le domande. Ve affido Shnet al Mideh Chachamim, e anche due sapienti, Sheyodin Belchota Pesach, che conoscono bene le regole di Pesach, Shoalin Ze Laze, si fanno le domande l'uno con l'altro. Cosa c'è di diverso fra Mishnah e Gemara?
Questo ti dà più opzioni e ti dice che comunque alla fine l'hanno fatto.
Brava, brava. La Mishnah non ci dà opzioni. La Mishnah ci dice, il figlio chiede al padre, il figlio non è capace, il padre parte col racconto. Perché la domanda per la Mishnah non è fondamentale. Siccome hanno già fatto il Korban Pesach, hanno mangiato, eccetera, eccetera, tutto è stato fatto materialmente, si deve partire con il racconto, con la mitzvah di Lesaper, del Sipuri, Yetziat Mitzray, del racconto dell'uscita dall'Egitto. La Gemara non ha più il Korban Pesach, ha il racconto. È fondamentale che ci sia questa domanda che faccia partire la narrazione. Quindi se non c'è quello la fa quella moglie, se non c'è il figlio la fa la moglie, se il figlio non è sapiente la fa la moglie, se la moglie non la fa fare o non c'è, la fa lui, anche lui a se stesso, cioè... L'idea della domanda è fondamentale. Per due ordini di motivi. A, perché la Gemara di fatto ha inserito il Manishtanah nella Haggadah. Se noi compriamo una qualsiasi Haggadah, il Manishtanah ormai fa parte della Haggadah. Non è un'opzione. Fa parte. E noi la cantiamo in maniera abbastanza insensata quando nella tavola non c'è nessun luogo. Non so cosa... Cioè, ipoteticamente, io guardo sto piatto, c'è cioè, nuovo sodo, po' di sedano, una lattuga, una zampetta e le mazzotte. Che ne so io che intingeremo, faremo, mangeremo. Abbiamo solamente bevuto un bicchiere di vino, il kiddush. Che ne so che mangeremo col gomito, non mangeremo col gomito, appoggiato, eccetera, eccetera. Cioè, allora lì la Gemara dice, no, ma perché il figlio Chacham è istruito e fa le domande perché sa quello che avverrà. Benissimo, però allora...
Non è
cioè, esatto, no, quindi come dire, le domande sono domande retoriche, sono domande che non hanno senso educativo. Per la Mishnah la domanda era vera. Questo aveva mangiato, ha visto cose strane e partiva chiedendo cose giuste. Per la Gemara la domanda è diventata parte del rituale. Per questo Rabba le toglie, dice no, no, partiamo col racconto. È vero, non abbiamo il Korban Pesach, ma toglie il piatto, rimette il piatto e parte col racconto, perché Rabba sente la retorica come inutile in quel contesto. Dice, io qua, come dire, qual è lo scopo del sedere di questa? Come siete mai posti questa domanda?
Insegnare.
Il vero scopo è la trasmissione. È fondamentale la trasmissione. È vero il ricordo per se stessi, la trasmissione per se stessi, ma è fondamentale che ci sia. Perché occupano, sti quattro figli occupano un posto centrale nella Gadà? Perché ci serve la generazione alla quale parlare. Anche il Rasha ci serve, ben venga pure lui. Ci serve una generazione, senza questo non ha senso. Senza questo, no, senza una generazione che sta lì ad ascoltare, o a controbattere, o a discutere, o ad accettare, anche a non fare domande, anche il Seder con il quale parlo io, là il Seder non ha senso. Per questo per la Mishnah, le domande erano fondamentali ed erano logiche. Per Rabba, visto che il senso fondamentale è la trasmissione, lui dice, ma a me che io faccio cantare queste domandine a questi che manco non sanno niente, punto, parto io col racconto, spiego e alla fine mangeremo. E si considera patur, esente dal Manishtanah. Oggi come oggi, diventato codificato il Seder, il Manishtanah occupa un posto centrale nel Seder. Noi non possiamo, però dobbiamo rispondere alla retorica. Con la retorica non si insegna niente, le domande raccontate, declamate, così, a poesia, non hanno senso. Ecco perché poi si parte con tutto il racconto, ed ecco perché poi il Seder deve essere un gioco costantemente interattivo. Se noi rimaniamo a livello semplicemente dell'Haggadah, per un bambino è pesantissimo. Da sempre I nostri maestri hanno sempre intuito che l'Agadà dovrebbe essere qualcosa di interattivo. Dovrebbe contenere... L'Agadà non è un testo fisso, l'Agadà è una proposta all'interno della quale io devo inserire giochi, filastrocchi, ma chissà perché c'è l'uno, chissà, perché tutto questo nella nostra tradizione. Non è perché ci faceva piacere cantare in italiano, perché volevamo mantenere il giudaico romanesco di a Luca Pre, o il ladino, esattamente, o il ladino di Hadgadia, o l'aramaico, o l'iddish. Era per risvegliare a fine scena la curiosità che andava scemando, la curiosità di un bambino che si era giustamente abbassata, l'attenzione, perché è fondamentale l'elemento educativo. Se perdiamo di vista questo, noi perdiamo di vista il sempre. Se perdiamo di vista l'idea della trasmissione, dell'educazione, abbiamo perso di vista tutto il sempre. E infatti guardate, e poi se avete domande ben vengano, guardate Rambam, chiaramente per i suoi tempi, cosa ci dice? Il Rambam, Tzarich La'asot, questo è il Rambam che parla, il grande Maimonide, che pur riprendendo la Halakha dalla Gemara e quindi rispettando, come vedremo, una serie di cose, intuisce che la retorica... Sì, bravo Carlo, anche Totò è un celebre fisico. Intuisce che la retorica delle domande del Manishtanà messe lì da sole, avulse dal senso educativo, sono molto rischiose. Ragazzi, la retorica non trasmette identità, la retorica annoia e basta. Cioè si impicca con la retorica, punto e basta. Tzarich la'asot shinui, scrive Rambam nel Hilchot Chametz Umatzah, capitolo 7, alla 3. Tzarich la'asot shinui, bisogna fare qualcosa di diverso, balaila ze. Che notte è? Laila ze è la notte di Pesach. Che day, in modo tale, alzo il foglio, Tzarich la'asot shinui, bisogna fare una differenza in quella notte. Che day sheiru abanim, in modo tale che i figli vedano, veishalu, e facciano domande, veyomru, e chiedano, ma nishtala laila ze mikol alelot. Ad, cioè Yashiv Laem, fino a quando non si risponderà a loro. Ve, Yobar Laem, ve Yamer Laem, si dirà loro. Kach ve kachira, così e così è successo, ve kach ve kachaya, e questo è quanto è accaduto. Quindi Rambam accetta tranquillamente l'idea che bisogna far fare le domande, che le domande siano parte del Seder, ma vuole che però siamo noi a provocarle, a fare in modo che loro vedano. Ora il Rambam è meraviglioso perché ai tempi suoi questo grande shinui era è come si fa questo shinui? Mechalek laem keliot vegozim, si danno loro un po' di ceci abbrustoliti e un po' di noci. E bambini dell'Egitto dei tempi del Rambam evidentemente a due noci si facevano domande. Veokrinna shulchan, e si sparecchia la tavola, milfneem, davanti a loro, kodem sheyoklu, prima che mangino. Quindi, come dire, si danno due noci, due cose, è intuitiva questa cosa, perché? Perché non abbiano fame, perché? Perché poi vedranno sparecchiare, un bambino di 5 anni piange perché ha fame, ma siccome si è mangiato due pizzuchime, due noci, sta tranquillo. Come si chiamano in siciliano tutti i semi... I semini che si mangiano, specie la domenica, nel sacchetto. Bruscolini a Roma, ma in Sicilia come si chiamano, Carlo? E semenze, i lupini, Veronica, sei di Ravenna, tu che vuoi sapere. Come si chiamano, Carlo, in siciliano? Ok, i lupini, ma tutto il blocco, tutto insieme, come si chiamano le semenze?
Il venditore ambulante di?
E semenze, qualcosa del genere.
Questo su Google non
la calia, bravo, Carlo. Questo però è di Catania. A Palermo si chiama, se non sbaglio, Simenze, se non sbaglio. Forse Emanuele ce lo può dire. Emanuele, hai capito a cosa mi riferisco? A tutto quel blocco di... Vabbè, ok. Che passa quello la domenica che fischia col carretto e li vende. Vabbè. Ok. Sì, ma non ricordo bruscolini. No, Emanuele, bruscolini si dice da Roma in su. In greco si dice, sì, passatempo anche, sì, perché si passa il tempo. Poi, mentre quindi questi mangiucchiano queste cose, il Rambam inseriva il Seder, cioè dando alla nuova generazione qualcosa per farli stare calmi, per farli giocherellare. Ma non solo, continua il Rambam e dice, Bechotfim mazza zemmiazze, e si, come dire, si nasconde la mazza da una mano all'altra del tavolo. è un Seder interattivo, parliamo dell'anno 1000, voglio dire, poco dopo.
Ma che cosa viene invece il fatto che si partiti di fanno sulla testa?
Anche, la, anche, tutte le i minagim con la cebolla, verde. Tutti i minagim, la cebolla verde. Si frustano, se sì. Oppure si passa i marocchini, ma anche i tripolini, si passano il piatto del sedere sulla testa e scantano Bebilo, Yazzano, Mimizzani, cioè tutto questo movimento che normalmente a tavola non c'è, normalmente verde sera, si fa il chiedo, si fa il teatro a dare, si siede e mangia, serve per richiamare tutto, serve per tenere accesa l'attenzione educativa. Quando il Rambam Maimonide ci dice date da mangiucchiare ai bambini, dopodiché inserite il set, dopodiché giocate con la mazzata, ve la passate, ve la nascondete, eccetera, eccetera. Anche nascondere la ficoma, si è chiesto perché metà si nasconde, metà per creare la curiosità del perché si nasconde, eccetera, eccetera. Perché Vecaio Zeba di Marimello, e così si continua per queste cose, cioè il Rambam lascia la porta aperta, cioè fate quello che vi pare, ma tenete alta l'attenzione, richiamate, giocherellate, eccetera. Ok, a quel punto il Rambam recita la Gemara e continua e dice Elno Ben non c'ha un figlio, Ishto Shualto, la moglie chiede, Elno Isha Shualin Ze e Ze, se lo chiedono fra di loro, i commensali. Mani Shtana Laila Ze, Viafilu Ayuku Lan Kakamim, anche se tutti, quindi in cosa c'è di differente questa notte dalle altre, e anche se erano tutti, fossero stati tutti quanti sapienti, Ayale vado anche da solo, Shuel le azzo, se lo chiede da solo, ma Nishtana a Laila a Ze, in che si differenzia questa notte dalle altre. Esatto. Vedete come non trova assolutamente posto, per quanto noi lo consideriamo parte l'idea di questa poesiola del Maestana cantata come declamazione. È vero che l'idea della narrativa educativa parte da una domanda. È vero che l'ebraismo ha una grande cultura pedagogica in questo, perché mentre nel mondo occidentale i bambini non devono domandare, non si fanno domande, del bambino, dicono gli inglesi, il bambino si deve vedere e non sentire. Proprio il top dell'educazione anglosassone è il bimbo che si vede ma non si sente. Ma in qualsiasi struttura educativa, nella zavà, nel militare, non si fanno domande, accetti l'ordine per quello che è. L'ebraismo invece vuole la domanda come elemento educativo, però vuole che sia una domanda consapevole. Quindi anche lì dove la domanda è codificata nel rito, quindi non è che io la posso spostare più come mi prepare, però devo fare in modo che questa domanda abbia un terreno pedagogico, un terreno di accettazione, di attenzione alta, molto alta. Quando io stavo in Yeshiva, pensate un po', mi sembra assurdo, noi facemmo 15 lezioni sul Seder di Pesach.
Una cosa che fai tutti gli anni,
15 lezioni sul Seder di Pesach, cioè non ci sono 15 lezioni su, non lo so, Rosh Hashanah o su Kippur, 15 lezioni su come fare un Seder di Pesach, come inserire una serie di cose, come inserire giochi, come inserire attenzioni, come inserire richiami, come tenere alta la tensione durante il Seder, come non farla mai abbassare, come, perché questo è lo scopo. È uno scopo di educazione. È una notte l'anno nella quale noi trasmettiamo ai nostri figli la nostra identità. Non è un caso che questa notte è la notte che, siamo sinceri, potremmo dire che, come Yom Kippur, il 90% degli ebrei del mondo si siede ad una tavola di pesa. Che non vuol dire che non mangerà chametz, ma si siede ad una tavola di pesa. Si siede, poi mangi, non mangi, faccia kasher, non faccia kasher, questo è un altro punto, ma si siede ad una tavola di pesa. È il momento della trasmissione identitaria, è il momento della trasmissione tradizionale, è il momento dei minagim, del rispetto, non c'è una famiglia che abbia lo stesso minag, ed è il momento nel quale i minagim devono trovare spazio, non si devono mettere a tacere, vedete Rabba nella Gemara, non gli andava di Manishtana, lo trovavi illogico, non lo dice, è vero, dice quello è Rabba, ho capito, però non lo dice, è il suo discepolo, ma come lo diciamo? No, perché i bambini si stancano, non dà senso, quindi io parto e racconto come la Mishnah. È il momento fondamentale della costruzione del nostro popolo, d'altronde è la notte nella quale noi siamo diventati un popolo. Oggi ho sentito una spiegazione bellissima, oggi ho portato una ragazza al primo incontro per il Beddin. E il rabbino, finalmente hanno licenziato un Dayan che io non sopportavo, c'è un Dayan bellissimo adesso, e questo Dayan, dolcissimo, ha detto a questa ragazza, vedi, ti sei mai chiesta perché c'è l'uovo nel piatto del seder? E spiegazioni ci sono moltissime, il segno del lutto per gli egiziani, il ricordo del Corban Pesach, tanti tanti, dice, guarda, ci sono almeno, io dice lui, io personalmente ne conosco almeno 23, ma ce n'è una che io amo più di tutte. L'uovo rappresenta il popolo ebraico, perché c'è la fase nella quale la gallina depone l'uovo, c'è la fase nella quale la gallina cova l'uovo, c'è la fase nella quale il pulcino esce fuori, è lì là. Cioè qua, noi la sera di Pesach veniamo covati, veniamo deposti da Kadosh Baruch Hu. Siamo all'interno dell'Egitto, simbolicamente questa gallina, usciamo dall'Egitto, ma non siamo ancora pronti. Dio ci cova sono i 40 giorni fra Pesach e Shavuot, i 40 anni nel deserto. Dio ci cova, quando finalmente abbiamo la Torah, noi usciamo dal guscio, siamo un popolo. A quel punto noi siamo un popolo, a Shavuot. Vedete come quindi questa sera è fondamentale, perché è l'inizio della base di quella che poi è l'educazione per tutto il resto. È la sera che più di ogni altra rimane impressa nella nostra vita. E il seder è il ricordo della famiglia, il ricordo dei parenti, il ricordo di un mondo. E il ricordo anche probabilmente dei nostri percorsi religiosi, quando lo eravamo di più, quando lo eravamo di meno, sperando che lo saremo di nuovo di più. Però è un ricordo, è un ricordo. L'identità ebraica di ognuno di noi passa per il ricordo del seder. Più che del ricordo del Kippur, il Kippur è una consapevolezza, da quando ha cominciato a digiunare, da quando aveva il Tempio, la Berakah, è un momento diverso, ma il Seder perché? Perché è domestico, Kippur è esterno, il Seder è interno, e quindi ha una forza che certamente Kippur non può avere.
Sai che differenza un po', nel senso, io mi ricordo a Roma, la festa invece di in assoluta è stata da Pesach, perché a Pesach era l'unico momento in cui stavo in mezzo agli altri ma mi sentivo diverso dagli altri. Anche il fatto di non poter fare le cose malamente prendendo un caffè
certo,
per loro.
Certo.
Quindi sei con gli altri perché fai comunque la vita di...
Sì, perché esci dal lavoro, la tua vita è normale.
Non è neanche Moed.
Certo, certo.
Però non è molto diverso dagli altri.
Sì, sì, no, è verissimo. Pensa che...
è più forte.
È vero. Pensa che la festa nella quale la cascerutto di ognuno di noi, indipendente dal punto di partenza, diventa più alta. Diventa più alta. C'è chi magari... particolarmente osservante non mangia da nessuna parte se non casa sua, c'è chi meno osservante però non mangia più, cioè è il momento in cui la cascerutto di ognuno di noi cresce senza ombra di dubbio. Vuoi dire qualcosa? Lo so. Dovete sapere che Chaya, qualunque lezione, qualunque, anche quella in cui si parla, che ne so, dell'applicazione del teorema di Pitagora al Maghen David, le parla delle ciambellette. La sera che dovrebbe parlare di ciambellette non lo vuole fare. Non lo sa.
Io ho pensato almeno 7 volte quando io ero la mattina, che mi assolutamente non religioso nel modo più assoluto, però Pesach era l'unica festa che veramente, cioè, non leggevamo tutta la gadara.
Certo.
Però diciamo c'era il piatto, si leggevano le tracotte, poi c'era la rotta, si mangiava lì.
Via. Però c'era, era una festa che c'era, assolutamente. Era una festa che c'era. Esatto, bravo Manuele, ciambellette kasher. Devi sapere che quelle ciambellette kasher venivano fatte a Roma casa per casa, da ognuno. A un certo punto sono state, come dire, richiamate all'ordine. E per tutta una serie di motivi, e quindi come oggi, chi vuole fare ciambellette deve fare sotto sorveglianza rabbinica, come giusto che sia, perché si era un po' persa la tradizione, e la modalità che ha sconvolto molto, cioè la modalità con la quale questa cosa è stata portata alla luce, che è stata poco piacevole per i nostri fratelli romani. Ma dico io, c'avete l'agnello pure ciambelletto, una cosa potete avere, o l'agnello o ciambelletto.
No, tutte e due scelte.
Todros ha fatto la guerra, ha fatto... Todros ha discusso per l'agnello. Guarda, stanno scrivendo all'Italia ciambellette per tutti, dico solo questo.
Io sono con loro.
Sei proprio allegato.
Io le adoro. Ma adesso che sono stata a Roma la settimana scorsa, quando la settimana è
stata non ci ha portato la ciambelletta. Gli italiani avete qualche domanda, perché rispetto a... Vabbè, non facciamo pubblicità, quelle del mondo di Laura sono squisite, vabbè, ho capito.
Sono meglio le mie.
Non buttiamola in caciara, come si vuol dire. No. Voglio sapere se avete domande rispetto a quello studiato. Poi le ciambellette, chi sta in Italia, andatevela a comprare. Andatevele a gestire. Io non l'ho mai potuto sopportare. Poi vi dirò, io in realtà non le ho neanche mai mangiate, perché non le mangiavo, cioè non le mangio. Non è mia abitudine mangiarle durante questo, non mangiano più. No, Veronica, Giulia non puoi contare su di Giulia, perché avendo sposato me, Giulia non le mangia neanche più lei. Cioè, non in casa. Non le sa fare neanche.
No, non le so fare, però quando sono a Napoli a mangiare.
Non le sa neanche fare. Ok, vedete che io non le considero camezze, quindi in casa entravo, ma io non le mangio perché non mangio cose fatte con la farina, bla bla. Ognuno ha pensa questo. Allora, domanda di Raffaella. Ma se non sei in comunità a festeggiare, pensa che se nella famiglia non ci sono bambini, il sei necessario farlo secondo comunque lo stesso schema, perché al di là della valenza educativa è il momento di dedicare il valore per sé. Fondamentalmente c'è anche un valore di educazione verso se stessi. Lo dice chiaramente sia la Gemara che Rambam. Se lui è da solo, Shoel et Atzmo, fa la domanda a se stesso. Cioè la domanda identitaria è una domanda che noi ci dobbiamo porre sempre e comunque. Ora io descrivo un seder ideale dove c'è una nuova generazione alla quale trasmettere. Ma qualora anche non ci fosse, la domanda di ricerca personale verso se stessi resta assolutamente valida e fondamentale. Non può, tant'è che sia la Gemara che la Rambam non annullano questo. E la Mishnah che crea solamente un rapporto educativo padre-figlio, cioè vecchia nuova generazione, chiamiamola così. Ma per la Gemara e per Rambam, e qui per tutto di fatto i maestri fino ad arrivare a noi, la domanda verso se stessi è fondamentale quanto la domanda verso gli altri. D'altronde vuol dire, la ricerca, porsi una domanda significa essere in costante movimento. L'ebraismo è la religione del movimento. Il seder è movimento. Sposta il piatto, muovi il piatto, nascondi l'atti come. È movimento, perché per l'ebraismo il muoversi è segno di esistenza e di crescita. Quando si è stanziali, si perde. Chi si ferma, diciamo, non è perduto, ma la Gemara dice chi si ferma torna indietro. Non si sta fermi ebraicamente, si torna indietro. Dicevi, Carl, ok, potrebbe comunque esserci mariti non particolarmente svegli. Sì, anche.
Ce lo dice?
Anche. O mogli non particolarmente mogli non particolarmente pronte a domandare. O mogli che forse domandano pure troppo, voglio dire, quella una domanda deve fare. Cioè, quattro domande, magari ne fa 44, che ne dici? E caro, non ho capito quello che hai scritto, il Chag, appunto, che vuol dire Chag? Piccolo consiglio prima di Pesach, leggetevi la Gadà, cioè non arrivate venerdì sera che non l'avete letta, perché diventa poi impegnativo. Cioè, leggetevela prima di Pesach, in modo tale da arrivare che venerdì e sabato per voi siate pronti. Ok, il pellegrinaggio, quindi movimento, bravissimo. Allora, non Chag, sono Shregalim, sì. Il movimento, esattamente, il pellegrinaggio, il movimento come salita verso la santità. Sì, è quello che ti riferivi, esattamente un punto più che giusto, assolutamente più che giusto. Tov, ragazzi, avete altre domande? Guarda quanti siete stasera. Ok, se non ci sono altre domande, vi saluto. Finiamo un po' prima stasera, ma come dire, la stanchezza della settimana prepesa si sente. Buon Pesach a tutti!